grazie di cuore dell'invito, ringrazio Padre Eugenio per l'invito, per avermi aiutato a riflettere per venire qui. Ringrazio Monsignor Facendini per le parole importanti e mi associo al suo ringraziamento a voi di cuore. Io in realtà appunto, lavoro nel campo educativo e quindi ho provato, ho un po' di fogli, un po' di libri, non le leggo tutti, mi attengo rigorosamente al tempo che mi è stato assegnato, ma provo a fare così un percorso di riflessione con voi su tre passaggi, che sono la speranza, la cura e l'educazione. Anche se veramente il tema è talmente forte che viene sempre la voglia poi di approfondire alcuni aspetti, penso soltanto al tema della speranza che fa da fondo, come la speranza sia una virtù teologale, che è inseparabile dalle altre due virtù teologali che sono, come sapete benissimo, la fede e la carità. E come ci sia un intreccio fortissimo tra questi tre aspetti, ma il fatto che sia una virtù teologale ci ricorda a noi cristiani che riguarda un tratto del mistero di Dio e che riguarda la nostra relazione con il mistero fondante di Dio, cioè non è semplicemente un atto di sforzo umanistico, ma non voglio fare un teologo che non sono, e quindi vengo invece ai tre aspetti, riprendendo speranza, cura, educazione, facendo però una premessa, e cioè che di per sé potrei semplicemente dire due parole, molto semplici. Anche qui c'è un'inseparabilità tra questi tre aspetti. Parto dall'ultimo. L'educazione è necessariamente un atto di speranza. È esattamente sperare che l'altro cresca. Non c'è, cioè, l'atto della speranza nella sua concretezza passa attraverso un'azione di cura e un'azione di cura educativa. Quando sia nelle situazioni normali, semplici, no? Un ragazzo, un bambino che mostra tutto il suo sviluppo normale, il genitore dice benissimo, domani andrà ancora meglio, prova a fare così. Ma anche quando hai di fronte una persona che fa fatica, qual è la differenza tra l'educatore e il non educatore? Il non educatore dice basta, l'educatore dice domani riprovo, continuiamo, proviamo un'altra strada, cambiamo, coinvolgiamo in un altro modo. C'è uno stretto intreccio, non c'è educazione senza speranza, ma non c'è educazione senza atto del prendersi cura dell'altro. Le tre cose che adesso cercherò di fare in maniera, come dire, più ordinata, sono necessariamente strettamente collegate. E credo che veramente sono il contrario. Condivido quanto diceva Don Eugenio all'inizio, sono il contrario della paura e dell'indifferenza, perché Papa Francesco collega strettamente questi due aspetti, quando ci invita ad uscire dalle nostre paure, ma da quelle paure che poi generano anche una sorta di indifferenza assoluta nei confronti degli altri. Allora parto dalla speranza. Come sapete benissimo e come sappiamo benissimo, la speranza appartiene alla dinamica della vita. Si coltiva la vita perché si spera. Nel momento in cui io non spero più, non coltivo più la vita. Così come coltivo la vita perché mi affido la vita. Perché ho fiducia che ci sia un bene all'opera. E allora riprendo brevemente un passaggio di un grande pedagogista che ha molte similitudini con Don Lorenzo Milani, e cioè Paulo Freire, il pedagogista brasiliano più importante del Brasile, perché anche lui lavorava molto sul tema del prendere coscienza, del far concettualizzare nella parola. Ad un certo punto in un suo scritto scrive così: la speranza fa parte della natura umana. Sarebbe una contraddizione se incompiuto e cosciente della sua incompiutezza, su questo poi tornerò, l'essere umano anzitutto non si inserisse o non si sentisse disposto a partecipare a un movimento costante di ricerca e in secondo luogo se cercasse senza speranza. La disperazione è la negazione della speranza. La speranza è una specie di impeto naturale, possibile e necessario. La disperazione è l'aborto di tale impeto. La speranza è un ingrediente indispensabile dell'esperienza storica. Senza di lei non esisterebbe storia, ma puro e semplice determinismo. È molto interessante, perché dice che se non c'è speranza c'è l'idea che tutto resti così, e se tutto resta così non c'è storia. E infatti l'atto più radicale della disperazione è mettere fine alla storia, è mettere fine alla storia, mentre la speranza è un dinamismo, è qualcosa che mette in movimento. Così come un prendersi cura generato dalla speranza è qualcosa che genera movimento, che ti consegna uno sguardo diverso sul presente e una possibilità di futuro. E dice, deve essere chiaro che la disperazione non è il modo d'essere naturale dell'uomo, ma è una distorsione della speranza. Io non sono all'origine un essere della disperazione da convertire alla speranza. Al contrario, sono un essere della speranza che per una serie di motivi è diventato disperato. Da qui deriva che una delle nostre lotte come esseri umani, lotte perché ha ragione, perché è una lotta, è vero, deve essere quella di ridurre le ragioni oggettive della disperazione che ci paralizza. Vedete, è ridurre le condizioni e quindi ci spinge a un altro aspetto, che è questo. La speranza non è passività, assolutamente. Non è un attendere che domani qualcosa di meglio accadrà, aspettiamo che passi qualcosa. Ma piuttosto dire sperare, soprattutto nell'antropologia cristiana, dice qualcosa di molto più ricco. Dice innanzitutto, può sembrare strano ma è così, sperare nella prospettiva cristiana dice affidamento. La speranza è un affidamento, è un affidamento che si basa sulla fiducia che il bene sia all'opera. E in qualche modo il prendersi cura è collegato a questo fidarsi di un bene che è all'opera e su questa base agire. La sperare cristianamente è un atto di affidamento, ma non solo. Sperare significa ricercare dei segni di bene. L'uomo di speranza è l'uomo che non guarda, e i santi in questo ci insegnano molto, non guardano soltanto le cose che non vanno, ma la speranza è la ricerca del segno che il bene è all'opera. È ricerca di segni. La speranza è fare memoria del bene. Anche qui si può fare memoria del bene con rancore, con nostalgia. La storia del popolo di Israele in questo è chiarissima. Stavamo bene quando eravamo in Egitto. E allora è tutta la lotta educativa tra il popolo di Israele e il Ministero Santo di Dio è proprio qui. Di che cosa fate memoria? Fate memoria di quello che avete perso o fate memoria dell'alleanza, della relazione, del bene che ho mostrato? Perché quando facciamo memoria delle cose che abbiamo perduto, allora nasce il rancore, l'invidia, la gelosia, la chiusura. Mentre l'atto dello sperare nella fede cristiana è fare memoria del bene che si è ricevuto. Perché quello ti permette di fare che cosa? Di fare un altro aspetto dello sperare che è fondamentale, che è quello del promuovere il bene. Lo sperare non è il desiderare il bene basta, ma lo sperare è il desiderare il bene promuovendolo. È come in qualche modo un atto di collaborazione, lo sperare al bene che è all'opera. I cristiani vivono questo. E in questo poi si genera il prendersi cura, come atto concreto di un promuovere il bene, di una collaborazione con il bene che è all'opera. Allora è chiaro che nella speranza cristiana ci sta un ottimismo, ma che non è un ottimismo facile, come giustamente è stato richiamato prima nella preghiera. C'è differenza tra ottimismo e speranza cristiana. La speranza cristiana, se volete, è un ottimismo, Mounier direbbe tragico, è un ottimismo, se volete, anche drammatico. Perché? Perché è espresso da persone che sanno che la storia è segnata dal limite, dal peccato, dal limite, ma è segnata anche dal prendere sul serio il desiderio di futuro, il desiderio di bene. Allora qui vi richiamo un autore, è importante, Dietrich Bonhoeffer, che nei campi di concentramento, non nel campo di concentramento, sebbene poi sia morto lì, ma nel carcere di Tegel, quando era in carcere per essere stato accusato di avere complottato per l'attentato ad Hitler, scriveva così: l'essenza dell'ottimismo non è guardare al di là delle situazioni presenti, ma è una forza vitale, la forza di sperare quando gli altri si rassegnano. Io trovo ad esempio molto, molto potente questo tema che l'arcivescovo ha richiamato del vicinato e dei legami. Quando oggi tutti sembriamo rassegnarci all'impossibilità di legami positivi, la Chiesa dice che esattamente che la fede cristiana è di prendere sul serio la tematica del legame e la tematica della fratellanza, senza vuol dire un facile irenismo, prenderlo sul serio, perché l'essenza dell'ottimismo non è guardare al di là della situazione presente, ma è una forza vitale, la forza di sperare quando gli altri si rassegnano, la forza di tenere alta la testa quando sembra che tutto fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi, una forza che non lascia mai il futuro agli avversari. E guardate che nella dinamica spirituale gli avversari non sono soltanto gli altri, ma l'avversario è anche la fine della tua fiducia nel mistero di Dio. Quello è l'avversario di fondo, è che ti dice è tutta una fregatura, non è vero, non c'è più niente da fare, no? Ma è una forza che non lascia mai il futuro agli avversari, ma lo rivendica per sé. Esiste anche certamente un ottimismo stupido, vile, che deve essere bandito, ma nessuno deve disprezzare l'ottimismo inteso come una volontà di futuro. Allora, per i cristiani, prendersi cura, educare, è azione di serio ottimismo, consapevole del limite, delle fragilità, ma fondato appunto sulla speranza, che è vivere secondo un dinamismo di bene. La speranza è questa, è vivere secondo un dinamismo di bene. E allora Vado al secondo passaggio, cioè su come si traduce attraverso un atto di cura, ma prima, perdonatemi, vorrei, proprio sull'ottimismo, citarvi due brevi passaggi del filosofo che ho citato prima, Mounier, perché in un'epoca che lui ha vissuto, è morto molto giovane, è morto nel 1950 e ha vissuto tutto il periodo tra il primo dopoguerra, cioè della prima guerra mondiale, e poi tutto il periodo che ha portato alla seconda guerra mondiale, fin dopo la seconda guerra mondiale, quindi ha vissuto degli eventi veramente tragici. E ad un certo punto, in alcuni scritti sull'ottimismo, ad un certo punto dice così, parla, no, c'è chi dice, cioè alla fine, eccetera, se questi testimoni sono convinti che il mondo crolli insieme alle loro abitudini, e guardate che oggi siamo in uno scenario un po' così, è perché gli uomini per lo più vivono nella storia come bambini, con una memoria limitata alle spalle e con una immaginazione dalla vista corta, confondendo tra l'altro il proprio paese con l'universo. Lo trovo una straordinarietà e di un richiamo a un ottimismo che sia un ottimismo intelligente, critico, una speranza che sia intelligente e critica, straordinario. E un altro passaggio: il catastrofismo si impone solo grazie a una deformazione sistematica in cui spesso si mescolano per reazione contro il punto di vista contrario una concezione avara della storia e complessi disadattamenti personali. Ma Juncker è una meraviglia, ma perché se la prende in realtà con il mondo interno al mondo cattolico. In questo caso dice, a volte chi è catastrofico, chi ha paura di vivere e non si prende cura della vita perché in realtà ha paura di incontrare realmente l'altro e la vita. E allora vengo al tema della conseguenza, cioè se lo sperare è un desiderare del bene, è un desiderare fattivo del bene, non può esercitarsi che attraverso il prendersi cura, di cui l'educazione è una forma importante. E qui però vengo al titolo che mi è stato dato, l'arte del prendersi cura, l'arte del buon vicinato. Dobbiamo tornare a questo aspetto, perché oggi noi viviamo in un contesto dove tendiamo a trasformare le azioni in procedure, in formule tecniche complete, che va bene. Qui ci sarebbe da dire molto sulla razionalità tecnica, sempre di più avremo anche delle macchine che si rapporteranno con le persone, non avremo più semplicemente, avete presente quando andate in autostrada, no? E pagate, cioè, arrivederci, buongiorno, grazie, no? Sempre di più avrete qualcuno che vi dirà, buongiorno, stamattina come sta? Sta bene? Cioè, avremo sempre di più delle macchine che si interagiranno con noi, che si baseranno su delle procedure, e la società sempre di più chiede delle procedure. La cura, il prendersi cura, non può essere una semplice procedura, non è un meccanismo, così come l'educazione non è un meccanismo. Allora non vanno bene le procedure, i protocolli, allora non fai, no, ci vogliono assolutamente, perché è un atto razionale di responsabilità sociale, ecco, ognuno fa quello che vuole, ma il prendersi cura non coincide con quello che è previsto semplicemente da un punto di vista formale, così come educare non consiste nel rispettare il programma, che non esiste più, ma quindi adesso non entro nei dettagli del mondo della scuola, o nel compilare il registro. Sono due strumenti, ma non consistono nell'azione educativa. Allora, è importante che noi richiamiamo il tema dell'arte, nel senso del dire che le azioni che formano l'umano non sono mai riducibili a una procedura dove l'umano è un semplice esecutore. Non è proprio così. E guardate che questo riguarda anche lo stesso campo politico. Non è che le procedure sostituiscono le relazioni, i confronti, la negoziazione, perché l'umano è, almeno l'umano che conosciamo noi, è irriducibile alle procedure. Le procedure ci servono, ma l'umano viene coltivato attraverso l'arte, cioè attraverso la capacità di stare dentro le situazioni. Io insegno pedagogia, in realtà ancora di più insegno in questi anni didattica, che molte volte mi scontro su questo punto. Dimmi cosa devo fare, quali sono i 5 minuti che devo fare per insegnare a Ramirez la matematica. Te le posso anche dire i 5 punti, ma il problema è che Ramirez non è uguale a Eugenio e Eugenio non è uguale a Bernardo, e che quindi quei 5 punti ti servono, ma c'è un qualcosa che è l'arte, che è la capacità di entrare dentro la situazione. Allora, questo secondo me è molto importante, il prendersi cura, come la speranza. Il prendersi cura appartiene alla vita. Proviamo a vivere senza cura. Ma oggi c'è un rischio del ritenere che la cura sia un aspetto individuale, qualcuno che si prende cura di me. In realtà la cura nella vita umana è sempre segnata dalla reciprocità, cioè un prendersi cura dell'altro che alimenta il mio prendermi cura, cioè è una reciprocità costante. Allora, perché la cura appartiene alla vita? E qui mi rifaccio a diversi studi che i miei colleghi dell'Università di Piacenza hanno fatto, quindi sono debitore. Il prendersi cura appartiene alla vita perché innanzitutto noi siamo esseri bisognosi, indigenti, e quindi la cura è una necessità vitale. Se nessuno di noi si prende cura di noi quando siamo piccoli, moriamo, e se non abbiamo imparato a prenderci cura di noi quando siamo adulti, moriamo, perché noi siamo esseri indigenti. Cioè abbiamo bisogno per vivere di qualcosa, abbiamo bisogno di risorse. Questo lo sanno molto bene in determinati contesti culturali, le nuove generazioni un po' meno, sul fatto che anche se adesso lo stanno imparando, che ci vogliono risorse per vivere. L'essere ha bisogno di cura perché è indigente, quindi è una necessità vitale. Ma non solo. Noi abbiamo bisogno di cura perché siamo esseri incompiuti. Non è vero che siamo compiuti fin dall'inizio. Dal punto di vista del valore sì, ma dal punto di vista dello sviluppo cognitivo, affettivo, morale, no. E quindi la cura è una necessità non solo vitale, ma è una necessità etica. Perché il bene dell'uomo è un bene che si sviluppa, e senza l'atto della cura, di qualcuno che si prende cura e del fatto che io imparo a prendermi cura, quel bene non si sviluppa. E quindi la cura è una necessità etica. E ancora, noi abbiamo bisogno di cura perché siamo esseri vulnerabili, fragili. Cadiamo, ci ammaliamo, progressivamente la nostra fragilità prenderà il sopravvento, verremo riconsegnati al mistero santo di Dio. Siamo esseri vulnerabili. E questo cosa vuol dire? Che c'è la cura qui appare come una necessità terapeutica, quindi è una necessità vitale, è una necessità etica, è una necessità terapeutica. E da questo punto di vista, allora, ad esempio, il termine cura nella filosofia antica, nella filosofia greca, aveva in realtà tre termini diversi, che sono straordinariamente bello questo, perché ci dice la complessità dell'agire, del prendersi cura. c'è una prima forma del prendersi cura che è il conservare la vita. Conservare la vita. E questa è quello che noi ad esempio possiamo chiamare la cura preventiva. Do da mangiare a una persona perché non si ammali. Gli do un letto perché possa dormire adeguatamente. Gli do un alloggio per... È una cura preventiva, è un conservare la vita. Guardate che se non c'è questo, non ci sono neanche gli altri. Questa è la prima forma di cura. Poi ce n'è una seconda, che veniva chiamata epimeleia, è far fiorire l'esistenza. Curare come far fiorire l'esistenza. Coltivare. E qui avete la cura promozionale. E qui avete propriamente la cura educativa. È molto interessante. Oggi nei dibattiti educativi a volte si confonde. C'è proprio anche un dibattito su questo. L'educare non deve far niente. Ma se non fa niente non fa una cura promozionale, non fa fiorire la vita. La conserva e basta. E lì è chiaro, no, in realtà tu hai già tutto dentro, quindi basta. In tutto il dibattito secolare su l'educazione direttiva e non direttiva, però questi due aspetti sono entrambi importanti: conservare la vita, cura preventiva, far fiorire l'esistenza, cura promozionale. Terzo, riparare la vita, e allora avete la cura riabilitativa. Lo possiamo leggere tutta la dinamica anche del lavoro sociale in queste tre direzioni, e i lavori delle Caritas parrocchiali in realtà vanno in tutte queste tre direzioni, però anche la dimensione educativa, del far fiorire l'esistenza alle persone e dentro le comunità, cioè creare coscienze, da questo punto di vista diventa molto importante. Allora, in questo senso, in tutte queste sue forme, il prendersi cura si presenta come un compito, come un desiderio, come un compito, e quindi come un impegno concreto. Come un impegno concreto che si manifesta in che modo? Potremmo dire una sorta di fenomenologia del prendersi cura, ma molto, molto semplice. È chiaro che il prendersi cura si manifesta come un preoccuparsi. Mi preoccupo di qualcosa, l'avere, l'essere preoccupato, ma un preoccuparsi che diventa un occuparsi. No. Ci dà molto fastidio quando qualcuno ci dice: sono preoccupato per te, ma arrangiati. Cioè non è perché c'è un... Come dire, è una sorta di preoccuparsi debole, perché non è poi legato invece all'occuparsi e dell'altro, perché ci sono sempre questi due aspetti. Allora, il prendersi cura è sempre allora legato a un rendersi disponibile per la promozione del bene, e questo rendersi disponibile per la promozione del bene si traduce poi in una serie di atti, di atteggiamenti, di attitudini, che provo semplicemente a riassumere in poche parole. Sicuramente il primo atteggiamento del prendersi cura e del preoccuparsi è quello del prendersi a cuore, dell'avere a cuore, con tutto ad esempio il tema dell'avere attenzione verso le persone. E accanto a questo prendersi a cuore avete l'incontrare e lo stare vicino. Il prendersi cura è un incontrare, proprio perché è un prendersi a cuore, è un incontrare, è uno stare vicino, ma è uno stare vicino dinamico, e lo stare vicino dinamico ha un verbo che si chiama accompagnare. Non ci pensate? Io adesso sto vicino a lui, ma siamo stati. Quando lo stare vicino diventa dinamico, si chiama accompagnare. Con tutti però i rischi dell'accompagnare. che sia che io mi sostituisca a lui o che lui si sostituisca a me, che lui diriga va e io vado dietro o viceversa, che io, quindi il prendersi cura come stare vicino in maniera dinamica richiede in realtà anche un'altra attitudine, un altro atteggiamento, che è quello del rendere partecipi, far partecipare. Il prendersi cura in campo sociale, in campo educativo, non è mai semplicemente un consegnare qualcosa. Oggi da questo punto di vista si parla di welfare, siamo passati dal welfare di comunità, che è già importante, all'idea del welfare generativo, ma anche qui entro in campi che non conosco bene, se non in termini generali. E quindi il prendersi cura, proprio perché è uno stare vicino dinamico, richiede il far partecipare e quindi anche il responsabilizzare, che non è quel sapete che sulla responsabilizzazione si è scritto molto, soprattutto rispetto al concetto di empowerment, no? Prendersi cura come dare all'altro la possibilità di agire. Ma ci sono due tradizioni dell'empowerment, una più individualistica e l'altra più solidaristica. E non c'è dubbio che secondo me la prospettiva dell'antropologia cristiana va verso quella solidaristica, perché l'interpretazione individualistica dell'empowerment è: io ti do le risorse e tu poi fai come ritieni, ma può darsi che tu non abbia le risorse per gestire le risorse. Allora il problema non è semplicemente dare alle persone le risorse, ma sostenere le persone attraverso dei legami significativi perché diventino capaci di gestire le risorse. E questo è un'ottica di empowerment, sono proprio due scuole di pensiero che possono anche avere delle integrazioni. Ma il prendersi cura è questo prendersi a cuore, stare accanto, incontrare, stare accanto, sostenere, far partecipi, responsabilizzare. E secondo me poi c'è un altro aspetto del prendersi cura, che è custodire le persone e custodire soprattutto il bene e il desiderio di bene delle persone. Questo è che, se volete, è la costante del prendersi cura, anche quando il prendersi cura nella sua parte fattiva poi diventa più debole. Ieri mattina ero a Vicenza e ho fatto una mattinata molto intensa con 8 coordinatori, infermieri e operatori di una grossa IPAB di Vicenza, che gestisce le persone anziane che ormai vanno accompagnate alla morte. Lì ti tocchi con mano quanto il prendersi cura significhi anche custodire la relazione, custodire le persone, custodire gli affetti. Allora, la cura, il prendersi cura, soprattutto nella relazione educativa, ma non solo, scusatemi se faccio alcuni salti logici, ma perché non voglio sottrarre ancora più tempo, mi pare che possiamo tradurla, alla luce anche dei verbi che ho detto prima, in questi modi. Il prendersi cura nel campo sociale, nel campo educativo, è certamente un prendersi cura delle relazioni, è evidente. E quindi la cura delle relazioni richiede la capacità d'ascolto, la capacità di attenzione, la capacità di risonanza dentro di noi. Ma questo vuol dire che gli operatori e gli educatori non possono essere mai soli. Perché se voi andate ad ascoltare le vite ferite, dopo una settimana, due o tre, siete da soli, vi accorgete che avete bisogno di che qualcuno condivida con voi. No? Perché è proprio questo, cioè l'ascoltare l'altro genera in me anche un bisogno di essere una volta ascoltato. Occorre una cura delle relazioni, ma prendersi cura vuol dire anche prendersi cura degli spazi. E questo sia negli spazi macro, allora ripenso a tutto quanto è stato detto di molto importante sul tema della città, ma anche dei nostri spazi. Cioè la cura degli spazi vuol dire il clima, l'atmosfera, i contesti, ma anche gli aspetti banalmente artistici. Artistici, non immaginate granché, immaginate questo. Ragazzino di seconda media, capitato un'esperienza diretta, facciamo un questionario sulla classe, come vivi in classe. Il questionario prevede un disegno, come disegni la classe. Allora, sono le bambine che disegnano il cuore, i maschi generalmente disegnano campi di guerra o campi da calcio, dove ci sono delle cose che volano, ma un ragazzino disegna un water aperto, un gabinetto. Sotto spiega, perché poi noi chiedevamo anche eventualmente la spiegazione, e lui dice: ho disegnato un water perché la mia aula è sporca come un gabinetto. Terribile. Ma la cosa ancora più interessante è che questa classe era una classe di una scuola in una zona periferica della città, considerata scuola ghetto. E questo ragazzino si è rappresentato come uno che tutti i giorni entra in un gabinetto. L'autorappresentazione di sé, deducetela, qualcosa che entra dentro un gabinetto. Io socialmente sono uno scarto. Allora, banalmente, il prendersi cura lì parte dallo spazio, parte dal dire: se io imbianco quel muro, do un'attenzione, un prendermi cura dello spazio, che è fondamentale. Quindi si prendersi cura delle relazioni, ma prendere cura degli spazi. E conseguentemente prendersi cura dei tempi, anche se ahimè corriamo sempre, io più di tutti, finito qua vado dall'altra parte, poi stasera entra mia moglie, ma che ora rientri, non rientri, no, quindi la vita non va, quindi sto sempre attento quando dico cura dei tempi, perché però è vero, no? La cura dei tempi, dove qui ci richiama Papa Francesco, non nel prendersi cura, è vero, come in ogni azione pastorale, il tempo è superiore allo spazio. A volte non è vero, cioè ci sembra non vero, perché voi incontrate persone che vi dicono: io ho bisogno adesso, e quindi il tempo è fortemente tiranno, e quindi è giusto intervenire tempestivamente quando è necessario, ma è altrettanto giusto sapere che determinate cose, determinati processi, richiedono il tempo della seminagione. E in questo, secondo me, lo sguardo lungo della comunità cristiana è che certe parole non vanno mai dimenticate, vanno sempre seminate, perché è il tempo che permette a determinate parole, fraternità, figliolanza, eccetera, di continuare a fiorire, perché richiedono il tempo della semina. La cura della relazione, la cura degli spazi, la cura dei tempi. Perché? Perché l'umanizzazione ha bisogno di ambienti umani. E l'ambiente umano è dato da relazioni, spazi, tempi, come si vivono. In questo, secondo me, le comunità cristiane restano oggi, non solo perché sono cristiane, ma socialmente, imprescindibili nei territori. Io faccio sempre l'esempio straordinario dell'Eucaristia domenicale. Non esiste esperienza egualitaria come un'Eucaristia domenicale. Entrano tutti, a parte i pontificali, però entrano tutti, si siedono dove vogliono, si trovano vicini qualunque, gli dai la pace, gli dici a questo sconosciuto, non in questo caso padre Eugenio, confesso di onnipotente. Voi fratelli che ho molto peccato, ma è una roba incredibile, no? Poi ascolti insieme, non esiste altro luogo. È vero che tutti noi andiamo nei centri commerciali, ma non usciamo nello stesso modo, perché c'è chi esce comprando di più e c'è chi esce comprando di meno. dipende, no? Mentre nell'Eucaristia domenicale siamo veramente, entriamo e usciamo tutti nello stesso modo. Perché? Perché è un luogo di umanizzazione massima, di incontro gratuito tra le persone. Allora, le nostre comunità, il prendersi cura parte anche dal prendersi cura delle comunità, delle nostre comunità parrocchiali e delle comunità civili. Come luogo di incontro. E finisco allora in questo senso. Occorre in questo un'azione educativa, che è anche un lasciarci educare dalla speranza. È un lasciarci educare dalla speranza, che ad esempio vuol dire imparare progressivamente a rimparare ad affidarci, rimparare a desiderare il bene, rimparare ad attendere, rimparare a collaborare. E su questo punto del collaborare finisco. Padre Eugenio giustamente ha richiamato Don Lorenzo Milani, I Care. Ma in Don Lorenzo Milani l'I Care è inseparabile dal We Care. Perché l'I Care è la sottolineatura che occorre un gesto personale, individuale, di assunzione di responsabilità. Ma questa assunzione di responsabilità va sempre condivisa con gli altri. Perché Don Lorenzo Milani direbbe che uscire da soli dal problema si chiama egoismo e uscirne insieme si chiama politica. Allora, perché dico questo? Perché secondo me oggi è importante continuare a tenerli insieme, perché la cultura narcisistica e soggettivistica rischia di confondere il prendersi cura come un prendersi cura autoreferenziale, mentre nella prospettiva cristiana il prendersi cura è sempre un prendersi cura che è fatto di affidamento reciproco. Pensate alla straordinaria parabola del buon samaritano. Questo. Poi chissà l'oste, l'albergatore a cui lui l'ha assegnato. Ha detto, poi tornerò. Vabbè, però c'è un affidamento reciproco che è importante. Quindi il prendersi cura non può essere un atto individuale, ma appunto un atto comunitario. Scusate, ho sforato di 5 minuti, ma mi sono fatto prendere da alcuni passaggi.